Quella di oggi è la terza occasione che abbiamo per studiare un aspetto particolarmente delicato della problematica dell'immigrazione, e cioè l'integrazione. Le precedenti giornate sull'immigrazione e cittadinanza si sono svolte l'8 novembre 2006 e il 29 aprile 2009. A partire dalla giornata del 2009 abbiamo ritenuto utile consegnare dei premi, delle targhe d'argento, offerte dalla Fondazione Roma Mediterraneo a organizzazioni attive a Roma e anche a livello nazionale nel difficile compito di favorire l'integrazione degli immigrati. Quest'anno il presidente della Fondazione Roma Mediterraneo, il professor Emanuele, premierà la Fondazione Migrantes, la Fondazione Mondo Digitale e il progetto Roma Multietnica delle biblioteche del Comune di Roma. Chi vi parla è il presidente dell'Associazione Investire in Cultura, un'associazione senza fini di lucro fondata nel 2004 che si occupa sia del trasferimento delle metodologie scientifiche per la conservazione dei beni culturali, attualmente con il progetto PICH presente sul sito che dovrebbe essere presentato lì, sia della formazione sull'immigrazione nel nostro paese con il progetto MEMO presente sul sito pure noi.it. Poiché i colleghi che parleranno in questa giornata forniranno con le loro relazioni un quadro esauriente della situazione italiana, ho ritenuto utile presentarvi brevemente quanto in questi giorni si dibatte sull'integrazione degli immigrati in un grande paese dell'Unione Europea, la Germania, poiché penso che il dibattito in corso in quel paese arriverà anche da noi. Il 26 agosto scorso, e quindi esattamente 2 mesi fa, è stato presentato alla stampa tedesca un libro dal titolo preoccupante, La Germania si autodistrugge, Deutschland schafft sich ab, e sottotitolo ancora più esplicito, Come noi mettiamo in gioco il nostro paese, Wie wir unser Land aufs Spiel setzen. Il libro è un'analisi spietata della situazione sociale tedesca attuale e la tesi di fondo dell'autore, Tito Sarrazin, è che la presenza di una grande comunità di immigrati, soprattutto di origine turca, del Medio Oriente e dell'Africa, metterà in pericolo la stessa società tedesca nelle prossime generazioni per quanto riguarda la struttura etnica, ma anche l'intelligenza e le capacità generali della nazione. Se si trattasse di un libello o pamphlet uscito dalla penna di un qualche scrittore estremista, non ne parleremmo certo in questa sede. Ci sono e ci saranno sempre provocatori in tutti i paesi che cercano la notorietà con atti eclatanti o plateali o tesi assurde. Purtroppo, in questo caso, l'autore è un economista, membro della direzione della Banca Centrale della Germania, già senatore della SPD, ovvero del Partito Socialista Tedesco. Inoltre, il suo libro non è affatto un discorso letterario, ma un vero e proprio trattato di oltre 350 pagine, fitte di centinaia di tabelle, grafici, calcoli statistici e citazioni che con precisione tutta tedesca e con grande abilità servono a Sarrazin a sviluppare la sua tesi di fondo. In altre parole, un libro di faticosa e difficile lettura che nulla concede al lettore e che forse in un altro momento storico avrebbe venduto poche migliaia di copie. Viceversa, il libro ha già venduto in Germania a metà ottobre, a 5 settimane dopo il suo lancio, oltre 1,5 milioni di copie. Che hanno avuto forti ripercussioni sul mondo politico tedesco. Il Partito Socialista Tedesco, l'SPD, ha espulso Sarrazin fra roventi polemiche a favore e contro, e la Banca Centrale Tedesca lo ha dimissionato con un intervento eccezionale del Presidente della Repubblica, Christian Wulff, mentre giornali e siti internet sono colmi di dichiarazioni di politici e cittadini a favore o contro le tesi di Satanzi. Per comprendere fino in fondo l'impatto che questo libro ha avuto in Germania in così poco tempo, è sufficiente mettere a confronto due dichiarazioni della cancelliera Angela Merkel, persona di grande serietà ed equilibrio. La prima, inizio settembre, cioè poco dopo l'uscita del libro, nel corso della quale Angela Merkel, intervistata dal giornale turco Hürriyet, rigetta in toto le tesi di Sarrazin, con sdegno definendole assurde. La seconda dichiarazione della cancelliera è di sabato scorso, 16 ottobre. Vi sto raccontando qualche cosa che si sta verificando adesso in Germania, in cui afferma la cancelliera il fallimento della politica di multiculturalismo in Germania. Il multiculturalismo, dice, il concetto che noi viviamo fianco a fianco e con ciò siamo felici, non funziona. Questo approccio è fallito. Noi siamo legati ai valori cristiani. Quelli che non li accettano non hanno posto qui. Devono imparare la lingua di Goethe e abbandonare pratiche come i matrimoni forzati, eccetera eccetera. Una lunga dichiarazione fatta ai giovani della sede. Come vedete, qualcosa di molto diverso da quello che vi ho letto nei messaggi all'inizio. Almeno alcune delle tesi di Sarzi cominciano cioè a farsi strada nel mondo politico tedesco sotto la pressione dell'opinione pubblica. I nostri media, stampa, radio, TV, siti internet, hanno dedicato relativamente poco spazio a questo dibattito, sia perché attualmente le vicende politiche interne sono privilegiate, sia perché la nostra cultura è soprattutto anglofona e al momento non esistono traduzioni del libro in inglese, francese e tantomeno in italiano. E però penso che sia utile fornirvi questa informazione, perché conoscere ciò che succede in un grande paese con una grande cultura e soprattutto decisivo nelle deliberazioni dell'Unione Europea, di cui è anche il primo finanziatore, è per noi importante, perché non possiamo certo illuderci che le tesi e le argomentazioni di Sarrazin non arrivino anche da noi. Meglio essere preparati. Per quanto possibile, metterò sempre in evidenza le critiche già apparse sulla stampa tedesca e di studiosi alle argomentazioni di Sarrazin. Vale però aggiungere che quando una tesi è accolta con grande favore dall'opinione pubblica, come dimostra il grande successo del libro, le voci critiche hanno grande difficoltà a farsi strada. Peraltro, in questo mese di ottobre, anche un'altra cosa è successa, cioè quasi in contemporanea con il libro di Sarrazin, è stato pubblicato un poderoso e serio rapporto della Fondazione Friedrich Ebert, di area socialista, dal titolo Die Mitte in der Krise, ovvero Nel mezzo della crisi, posizioni di estrema destra nella Germania 2010. Questo rapporto è disponibile sulla rete come documento PDF. Dal testo che poi vi lascio all'ingresso potete prenderlo se siete interessati a leggere. Questo rapporto fa una indagine partita nel mese di aprile scorso mediante interviste e dalle risposte avute alle domande si capisce bene qual è in questo momento l'opinione pubblica tedesca su questo punto e perché quindi il libro di Sarrazin abbia riscosso tanto interesse, e anche di questo rapporto darò un breve riassunto. Forse è arrivato il momento di dire che cosa mai abbia scritto Sarrazin per creare tanto scompiglio. Possiamo sintetizzare i principali argomenti del libro riducendoli a 5 affermazioni o tesi che Sarrazin giustifica con un numero impressionante di documenti e dati statistici che non posso certo riportare in questa sede. La prima tesi, La tesi di partenza delle sue argomentazioni è la seguente: l'intelligenza è dal 50 all'80% innata. Nel linguaggio assai crudo in cui si esprime Sarrazin, ciò significa che, nella misura dal 50 all'80% dei casi, una parte degli esseri umani nasce intelligente e un'altra parte nasce stupida. Affermazione questa che può sembrare stravagante in questo contesto, ma che viceversa è alla base delle successive tesi, che piacciono tanto. Numerosi studiosi contestano l'origine genetica dell'intelligenza, o meglio dello sviluppo delle capacità cognitive umane. Inoltre il progetto Genoma Umano ha dimostrato che il 99,9% dei fattori ereditari posseduti da un essere umano appartenente a qualsiasi etnia sono identici a quelli di ogni altro essere umano, e cioè il concetto di razza non è scientifico ma è sociale. Ciò nonostante, Sarrazin cita un lungo elenco di studiosi che supportano la sua tesi, soprattutto nell'ambito degli psicologi. Con la tesi successiva, con la seconda tesi, Sarrazin divide la società in tre classi: la classe superiore, la classe media e la classe inferiore, ed attribuisce a queste tre classi diversi livelli di talento o intelligenza. La tesi è la seguente: il miglior talento si concentra nella classe superiore, la classe media crea buoni talenti, nella classe inferiore, un'intelligenza superiore alla media è rara. Inoltre, nella classe inferiore, che vive di sussidi statali, anche la normale intelligenza è un'eccezione. Per dimostrare questa tesi, Sarrazin fa un esame spietato del degrado dell'insegnamento in Germania, con dovizia di dati statistici, alcuni dei quali, per la verità, sembrano molto simili a quelli che potrebbero essere considerati validi nel nostro paese. E cioè, nelle università, pochi tedeschi affrontano gli studi delle facoltà scientifiche, mancano ingegneri, germani, e vi sono alte percentuali di abbandono. Sappiamo bene. Inoltre, nelle scuole pubbliche, i figli degli immigrati mostrano gravi deficienze, soprattutto nell'apprendimento del tedesco, e un'alta percentuale di ragazzi non studia affatto. Per distinguere i ragazzi delle tre classi sociali, Sarrazin ricorre a una statistica di questo genere, come sta nella tabella, abbastanza curiosa. Per dividere i bambini, sia i autoctoni, cioè tedeschi, che di origine di immigrazione, nelle tre classi, quella superiore, media e inferiore, usa dei criteri come questi: per esempio, i denti non curati, il televisore sempre acceso nella stanza dei bambini, il sovrappeso, la mancanza di moto. Da che si capisce che, per farla diciamo breve, secondo Sarrazin, ma evidentemente questi sono dati statistici che sono in tanti a fare, i poveri curano proprio i denti, perché poi di questo si tratta, sono sovrappeso e guardano sempre la televisione e quindi stanno sempre fermi. Questa è la... Mentre invece quelli cosiddetti del ceti ricchi fanno tutto il contrario. Se poi si dividono, perché l'idea di fondo, la tesi di fondo ve l'ho detta all'inizio, se poi si dividono i bambini, sia tedeschi sia di origine da immigrazione, a seconda della etnia, si hanno i seguenti valori. Gli argomenti sono gli stessi, e si vede che, come era evidente, i ragazzi che vengono dall'Europa dell'Est, quindi parliamo soprattutto di polacchi, romeni, eccetera, evidentemente curano pochissimo i loro denti, tutti hanno gran voce, soprattutto i turchi e gli arabi guardano sempre la televisione, che ovviamente è la televisione loro, cioè quella in lingua, non certo in tedesco, sono sovrappeso e ovviamente soprattutto al sentire queste statistiche si muovono pochissimo. Io sono stato a dicembre per il congresso che abbiamo organizzato al Cairo in Egitto. Io ho visto i ragazzi volare da tutte le parti. Evidentemente quando vanno in tedesco, in Germania forse per il freddo si fermano, si chiudono in una stanza. Più in generale, il 30% dei figli degli immigrati, turchi e arabi, non hanno alcun titolo di studio e solo il 14% arrivano al diploma di maturità, mentre i tedeschi che non posseggono alcun titolo di studio sono l'1,6% e quelli che raggiungono il diploma di maturità sono il 34%. Interessante il caso dei figli dei vietnamiti, che superano i tedeschi e ottengono la maturità nella misura dell'80%. Sono dei veri sgomboli questi vietnamiti. Vale per i nostri ragazzi saperlo, no? Passando al mercato del lavoro, Sarrazini riporta dati impressionanti dedotti dai test di ammissione nelle imprese industriali. Molti giovani tedeschi o di origine di immigrazione mostrano deficienze sia nell'ortografia e sia nel far di conto, sanno fare i conti, con un peggioramento dal 1975 ad oggi. Questa è la BASF, è la grande industria chimica tedesca, no? Enorme. Fanno i test, li fanno dal 1975 e hanno messo a confronto i dati che avevano nel 1975 e nel 2008. Ebbene, sia i ragazzi che escono dalle scuole superiori, sia quelli che vengono dalle scuole secondarie, fanno un sacco di errori in tedesco, di ortografia. E dal 1975 al 2008 la situazione è peggiorata. Idem per quanto riguarda i calcoli elementari. C'è un'altra tabella che riguarda test a candidati all'assunzione sempre a società industriali. Che cosa trovano in particolare gli esaminatori? Mancanza di capacità di calcolo elementare, mancanza di capacità di espressione scritta o a voce. Questo si riferisce a tutto l'insieme dei giovani, non soltanto quelli di origine esterna. Mancanza di modi di porsi, direi di educazione, e nessuna mancanza, solo il 6,5%, quindi sono molto deboli. Questo è un dato impressionante che per certi versi potremmo mandare al ministro Gelmini quando si sente, diciamo, particolarmente depressa, no? Leggere queste notizie le può far piacere. La terza tesi di Sarrazin mette in correlazione un altro argomento importantissimo nelle tesi di Sarrazin, e cioè la fertilità femminile con l'appartenenza ad una delle tre distinte classi sociali e quindi ai differenti livelli di intelligenza. E questa è la tesi: la fertilità nella classe superiore, nella classe media, è troppo bassa. Quella nella classe inferiore, sia tedesca che straniera, è troppo alta. Tanto più basso, queste sono le affermazioni, no, forti, tanto più basso il quoziente di intelligenza, tanto più alta è la fertilità. Si potrebbe dire che con le difficoltà che ci sono nel crescere i figli, forse vista in questa ottica non è tanto sbagliato, tenendo presente quanto è difficile per i giovani allevare i propri figli. Ma non è questa l'intenzione che ha Sarrazin. Vediamo un po' meglio la situazione della popolazione. Fanno impressione queste frasi, ma è quello che dice, è quello che si dibatte in quel momento nel paese. La popolazione della Germania attuale è di 83 milioni circa, composta da tedeschi, circa 67 milioni, nei quali naturalmente sono già compresi i tedeschi di origine da immigrazione, di seconda, terza generazione. Gli immigrati turchi ancora, diciamo, con passaporto sono 2 milioni e 8, gli immigrati dal Vicino Oriente sono 500.000, dall'Africa 500.000, altri immigrati 12 milioni, una cifra enorme. Chi sono questi altri? In parte sono provenienti dagli altri 26 paesi dell'Unione Europea, per esempio gli italiani immigrati sono circa 500.000 in questo momento in Germania. ma soprattutto sono tedeschi di origine stranissima. Quando è, non so, forse la faccenda è sfuggita qui in Italia, ma quando l'impero sovietico si è dissolto, una parte significativa di russi o kazaki o polacchi o russi bianchi che facevano parte dell'Unione Sovietica erano di origine tedesca e sono stati fatti rientrare in patria. Ci sono dei casi piuttosto inverosimili, come di contadine kazake che probabilmente hanno avuto un avo tedesco che per motivi economici ovviamente hanno preferito lasciare il Kazakistan e entrare in Germania. Quindi negli anni in cui, quindi sto parlando degli anni 80, c'è stato un enorme flusso di Ausländer, come li chiamano, di gente che rientrava e che in realtà erano tedeschi molto per modo di dire. Ma detto questo, vediamo che cosa è successo, ritornando al discorso della fertilità femminile in Germania. Negli ultimi 100 anni la popolazione tedesca è diminuito in modo notevole per una natalità sempre decrescente. Il numero di nati per donna era di 5 figli nel 1890, all'inizio dell'altro secolo era 1890. Dopo la prima guerra mondiale, negli anni 20, il rapporto era sceso a 2 figli per donna. Dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 50, il numero era sceso ancora a 1,5 figli per donna. Oggi è di circa 1,3 figli per donna. Complessivamente, il numero di nati negli ultimi 45 anni è diminuito del 70%, una cifra enorme. Ma Sarrazin fa notare, ci mette sempre, no, il carico da 11, fa notare come il 40% dei nuovi nati abbia origine da donne immigrate. Un altro dato negativo messo in evidenza da Sarrazin è il progressivo invecchiamento della popolazione. Oggi l'età media tedesca è di 44 anni, mentre l'età media della popolazione immigrata è sotto i 30 anni, il che è evidente, difficile che i novantenni, no, emigrino. Sicché, incrociando questi dati con quelli relativi alla classe inferiore cui appartiene la gran parte degli immigrati, perché chiaramente sono i più sfavoriti del popolo, secondo il suo schema e nel quale si manifesta, quindi nel periodo in cui si manifesta la maggiore fertilità femminile, siamo intorno ai 30 anni di età, Sarrazin arriva alla sorprendente conclusione che fra 90 anni, nel 2100, in Germania ci saranno 20 milioni di tedeschi, diciamo così, autoctoni originali, e 35 milioni di tedeschi di immigrazione, con netta prevalenza di turchi e arabi. In effetti, altri studiosi tedeschi contestano queste previsioni e valutano che nel 2100 la popolazione tedesca originaria autoctona dovrebbe essere di oltre 46 milioni di tedeschi e non di 20 milioni come il caso. Tenete presente che le statistiche hanno un livello questo, che a seconda delle tesi che uno ha in mente poi le può sempre giocare, manipolare e fargli dire qualcosa. Però sono argomenti pericolosi trattati, molto pericolosi. Ma come ho già accennato, Sarrazin con le sue argomentazioni introduce comunque elementi di ansia e di xenofobia nella pubblica opinione, come quando dichiara di avere un incubo, e cioè che i suoi nipoti o bisnipoti si possano un giorno svegliare in Germania al canto di un muezzin da un minareto. E non è tutto, perché Sarrazin, nel valutare l'alta fertilità delle donne immigrate, valuta anche l'intelligenza dei loro figli per arrivare a determinare l'intelligenza generale del paese, no? Quando in realtà sostiene il paese, il nostro paese si sta sfasciando, lui vuol dire questo, che l'intelligenza generale del paese sta scendendo per colpa di dalle tre precedenti tesi scaturisce la quarta. Quanto detto prima ad un abbassamento dell'intelligenza generale della società e ad un innalzamento dei costi per sussidi statali. E qui tocca uno degli argomenti poi che più fanno arrabbiare l'opinione pubblica. Saladin afferma che la Germania ha bisogno di ingegneri, esperti di materie scientifiche, cita indiani e pakistani che preferiscono andare in Inghilterra o negli Stati Uniti, favoriti anche dalla lingua e dai migliori salari. Mentre, sostiene, gli immigrati che vengono da altre parti, dal Medio Oriente e dall'Africa, sono più inclini a lavori commerciali. Lui sostiene che fanno soltanto, no, i negozianti di frutta e verdura in Germania. E la conseguenza è, per Sarrazin, un abbassamento dell'intelligenza collettiva della Germania. Ma il punto più delicato toccato da Sarrazin riguarda la problematica dell'innalzamento dei costi dei sussidi statali, soprattutto alla classe inferiore secondo la sua nomenclatura. Quello dello Stato sociale è un argomento particolarmente sentito in Germania e Sarrazin insiste molto su questo punto per dimostrare come, con moltissimi esempi e dati statistici, come gli aiuti di Stato alle mamme immigrate e ai loro figli, asili nido, sussidi vari, rendano possibile che in alcune famiglie di immigrati senza lavoro entrino anche 3.000 euro mensili. Altri studiosi, ecco perché, no? Sono destinati a non far nulla perché ci pensa lo Stato. Altri studiosi tedeschi contestano questi dati, ma è evidente che queste notizie irritano moltissimo la pubblica opinione, che teme semplicemente di attirare emigranti e richieste di asilo solo a causa di questi aiuti di Stato. Andiamo in Germania perché ci mantiene lo Stato, questo è il messaggio che lancio. La quinta e ultima tesi di Sarrazin è anche la più cruda, controversa e penso inaccettabile per noi. Basta rileggere le parole sia di Gianfranco Fini che del ministro Sacconi, è tutt'altra l'opinione italiana. È la più controversa delle sue argomentazioni e spiega quindi ampiamente lo scompiglio che ha provocato in Germania, dividendo il paese. La tesi è la seguente: per correggere questo sviluppo di individui stupidi della classe inferiore, devono essere impediti, gli individui stupidi della classe inferiore devono essere impediti a far nascere bambini e gli individui intelligenti della classe superiore e media devono essere favoriti a far nascere bambini. Nel prossimo futuro l'immigrazione di turchi, arabi e africani stupidi dovrà essere ostacolata e sostituita con una migrazione pilotata di individui più istruiti da paesi più intelligenti. Per completezza di informazioni, i paesi più intelligenti, secondo Sarrazin, sono quelli dell'Europa dell'Est, l'India, il Pakistan ed altri paesi asiatici. Si tratta di una tesi diretta conseguenza delle prime quattro, che dimostra, partendo da argomentazioni più o meno scientifiche sull'intelligenza, come si possa poi giungere a conclusioni assurde, impossibili peraltro da attuare in un paese dell'Unione Europea. Ma come mai, la domanda che ovviamente io mi sono fatto, voi vi fate adesso, come mai queste teorie hanno trovato in Germania tanta accoglienza nell'opinione pubblica? Ho accennato in precedenza che solo pochi giorni fa, sempre in ottobre, sempre in questo mese, è uscito un rapporto della Fondazione Friedrich Ebert su un'indagine svolta nel mese di aprile, quindi prima della pubblicazione del libro di Sarrazin, quindi non influenzata dal libro di Sarrazin. Il rapporto è basato su 2411 interviste e può essere così sintetizzato. Primo, il 10% degli intervistati vorrebbe in Germania un Führer, inteso come una persona che governa con mano forte per il bene del paese e crede, questo 10%, che la dittatura sia la forma migliore di governo. Per fortuna siamo ancora fermi al 10%. Poi, più del 30% degli intervistati convengono che gli immigrati vengono qui vengono in Germania per abusare del welfare state e dei sussidi statali tedeschi, di un'opinione quindi molto più grande, 30%. Circa il 32% sostiene che in caso di crisi del mercato del lavoro, come in questo momento, ci sono molti senza lavoro anche in Germania, gli immigrati dovrebbero essere rimandati a casa. Oltre il 58%, quindi più della metà degli intervistati, sostiene che le pratiche religiose dei musulmani in Germania andrebbero limitate. Il numero sale al 75% per gli intervistati della ex Germania dell'Est, della DDR, cioè la Germania comunista addirittura il 25% in più è contro questa integrazione dei musulmani. Infine, e questo è l'aspetto direi più preoccupante di tutti, cominciano ad affiorare, io non le faccio cento, cominciano ad affiorare in alcune risposte alle domande degli intervistatori sentimenti anti-ebraici, ci risiamo. In concreto, in un momento di crisi economica, vi è la tendenza a cercare capri espiatori e sicuramente fra questi ci sono gli immigrati. Se poi esaminiamo la situazione politica in molti paesi del nord Europa, possiamo ben dire che scendano da lì venti molto freddi. Infatti alcuni governi hanno nei loro programmi una maggiore rigidità sull'accoglienza e l'integrazione degli immigrati e ciò si è verificato in Svezia, in Danimarca e in Olanda. È molto più larga l'area che sta andando in quella direzione. Allora, che cosa dobbiamo e possiamo fare noi in Italia? Il nostro paese non è xenofobo, ma è il dovere di ciascuno di noi di favorire l'integrazione degli immigrati. Sono i messaggi che ci hanno dato le istituzioni. Questo è un dovere non solo per il governo e per le istituzioni, ma anche per le tante associazioni italiane e di immigrati che sono sorte a migliaia, e voi qui siete espressione di queste associazioni, per contribuire a questo obiettivo e nello stesso tempo a vigilare, questo è il nostro dovere, a che non si verifichino episodi, anche apparentemente insignificanti, che poi possono essere strumentalizzati per creare un clima di xenofobia. Bene, penso di avervi illustrato rapidamente un argomento che probabilmente è sfuggito all'opinione pubblica italiana perché è stato poco trattato dai media. Vi ringrazio per essere qui così numerosi e vi auguro buon lavoro. Grazie.